Storie di resistenti ebrei. Ludwig Greve.
Nel 1939, Ludwig Greve, non ancora sedicenne, descrisse così la situazione in cui versavano gli ebrei nella Germania nazista. Hanno portato via mio padre. Io non li ho fermati. Nello stretto corridoio, uomo contro uomo, si sarebbe visto se ero ancora un bambino. Neppure la forza di sbirciare fuori dalla finestra. Sono usciti sul Kaiserdamm, gli impermeabili chiari, lui nel mezzo con il cappello grigio. Io ero seduto davanti alla frase latina lasciata a metà e non scrivevo più. Il padre fu malmenato e rilasciato dopo qualche mese a condizione che firmasse una carta con la quale prometteva di lasciare le sue proprietà e la Germania. La famiglia cercò un qualsiasi visto d'ingresso in un qualsiasi paese che accettasse immigrati ebrei. Era ormai praticamente impossibile trovare un paese, fosse pure un'isola sperduta o un deserto, disposto ad accogliere ebrei dalla Germania. Quando papà rientrava dalle sue peregrinazioni per consolati e uffici, aveva uno sguardo come se avesse fissato troppo a lungo l'orizzonte vuoto. Finalmente trovarono un visto d'ingresso a Cuba e un posto sulla nave St. Louis che avrebbe dovuto portarli in salvo a L'Avana. La nave partì da Amburgo il 13 maggio 1939 con a bordo parecchie famiglie ebraiche in fuga dall'Europa. Giunta nel porto dell'Avana, le autorità locali proibirono però ai profughi di sbarcare. La nave fu costretta a tornare indietro, riportando in Europa tutti i passeggeri, che il 7 giugno successivo sbarcarono infine nel porto di Anversa, non ancora occupato dalle armate tedesche. La famiglia Greve, padre, madre, sorellina di 14 anni e Ludwig, si spostarono nella Francia, non ancora invasa dalla Germania nazista, dove vennero accolti dalle organizzazioni di soccorso ebraiche ancora funzionanti. Ludwig, separato dai genitori, fu messo in un istituto retto da una organizzazione di soccorso ebraica assieme ad altri minorenni nei pressi di Parigi. Nel 1940 Ludwig, insieme agli educatori, agli insegnanti ed alcuni ragazzi, si diede alla fuga rifugiandosi in un villaggio nel sud della Francia, dove rimase parecchi mesi. Alla fine di settembre del 1942, dopo essere sfuggito ad una retata, riuscì ad ottenere documenti falsi col nome di Louis Gabier e ad arruolarsi in un gruppo di partigiani di base a Limoges. Nel febbraio 1943 ritrovò casualmente la sua famiglia e con loro riuscì a raggiungere Nizza, occupata dalle autorità militari italiane alleate con quelle tedesche. Da qui i Greve furono assegnati in regime di domicilio coatto a Saint-Martin-de-Vésubie, ai piedi delle Alpi Marittime. L'8 settembre 1943 ricominciò il timore di una prossima occupazione della zona da parte dei tedeschi. Di nuovo la famiglia prese a fuggire, questa volta risalendo le Alpi Marittime a piedi verso l'Italia. Sorpassò il colle delle Finestre e giunse a Valdieri, in Val di Gesso, assieme ad altri ebrei in fuga, senza sapere che anche dall'altra parte del confine avrebbe incontrato gli occupanti tedeschi. Già al secondo giorno dopo il nostro arrivo comparvero i carri armati con le SS tedesche e annunciarono con gli altoparlanti che tutti i profughi dovevano presentarsi. I contravventori sarebbero stati fucilati. Circa 400 dei nostri compagni di sventura si consegnarono. Noi preferivamo morire eventualmente di inedia e fuggimmo di nuovo su per le montagne. Vagarono sulle alture di Madonna del Colletto in cerca di un riparo che solo talvolta gli veniva concesso. Lì, trascorso l'inverno 1943-44, nutriti dalla generosità della popolazione e in contatto con i partigiani. Nel gennaio del 1944, durante un'azione partigiana, i tedeschi bombardarono il villaggio con l'artiglieria Il padre rimase lievemente ferito, mentre la madre di Ludwig, Johanna, fu gravemente ferita ad un polmone. Il 1 febbraio i carabinieri di Cuneo si presentarono alla porta di casa di Oliviero per un controllo. Trovarono Johanna ferita e dolorante, che esibì documenti falsi ottenuti in Francia. Dissero di presentarsi in questura a Cuneo per ottenere le tessere annonarie. Così, la mattina dopo, mio padre con mia sorella si mise in marcia su una strada coperta di neve fino al capoluogo di provincia, Cuneo, distante 13 chilometri. Doveva appoggiarsi ad un bastone. Era pallido anche per la recente perdita di sangue. La sera non tornò. Una donna ci portò un biglietto. Ci trattengono, saremo trasferiti a Borgo. Non dimenticherò mai gli occhi sbarrati di mia madre, enormi, asciutti. Il padre e la figlia furono portati nel campo di Fossoli e da lì deportati ad Auschwitz il 22 febbraio 1944. Non fecero più ritorno. Alcune settimane dopo fui arrestato anch'io a Borgo San Dalmazzo dai carabinieri. Li convinsi di non essere un partigiano e mi lasciarono andare. Sapevo che senza di me mia madre sarebbe morta. Il parroco di Borgo, mio buon amico, dopo questo incidente, decise per noi che dovevamo allontanarci al più presto. I greve si diressero quindi a Lucca, dove contattarono un altro sacerdote facente parte della rete Delasem, la delegazione per l'assistenza degli immigranti ebrei, che era in contatto con il movimento di resistenza locale. Io rimasi da Don Arturo Paoli e dopo un po' gli chiesi di assegnarmi qualche compito all'interno della resistenza. Divenni comandante in seconda di un gruppo di giovani partigiani. Scrissi anche dei volantini per i soldati tedeschi in cui, a nome del Comitato di Liberazione Nazionale, li invitavo a passare dalla nostra parte. Circa 30 soldati si arresero ai nostri gruppi in montagna. La madre di Ludwig, sempre più sofferente per la ferita riportata durante il bombardamento, fu accolta e operata nella clinica delle suore Barbantine. Don Paoli, nel frattempo, procurò una tonaca da prete a Ludwig, gli fece fare la tonsura ai capelli e lo fece stare in arcivescovado, dove l'arcivescovo Turrini lo fece passare per il suo segretario. Il 7 settembre 1944 Lucca fu liberata. Nel marzo del 1945 Ludwig e la madre, finalmente guarita, emigrarono in Palestina. Ludwig però era sempre tormentato dai suoi fantasmi, dal senso di colpa di aver lasciato deportare padre e sorella. Nel gennaio del 1950 sono tornato in Germania come rappresentante dei quaccheri americani perché volevo contribuire per parte mia a guarire le ferite della guerra. Volevo capire come fosse potuto accadere che l'assassinio fosse encomiato, la rapina magnificata e la crudeltà premiata.
Storie di resistenti ebrei di Liliana Picciotto con Elia Shilton. A cura di Federica Barozzi e Clementina Palladini.